uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio,
The Soup of the Day.
Buongiorno, eccoci qua anche questa mattina, venerdì mattina, ultimo appuntamento della settimana, e sono come tutta la settimana insieme alla magnifica Angela Prudenzi. Buongiorno.
Buongiorno. Hai fatto bene a sottolineare anche stamattina, perché mi sono alzata sui gomiti, come si suol dire.
Sei andata a dormire tardi perché hai visto il festival.
Sanremo, sì, che strazio questo Sanremo, finisce sempre tardi.
Ma ti piace?
No,
neanche a me tanto un po'. Ma anche Fiorello non mi sembra tanto in forma, sinceramente. Non lo so.
No, io insomma sono qua che dalla prima sera mi chiedo come sia possibile che 11 autori più uno di rinforzo, perché c'è anche un collaboratore ai testi, possano partorire delle sequenze insensate di gag come quelle che ci propongono ogni sera. Però probabilmente sono un po' cattiva.
No, ma sono d'accordo, sono veramente insensate alcune. No, non so, la prima sera ho visto la Matilda, per esempio, De Angelis, che mi ha colpito, no? L'hai vista?
Sì, lei è molto brava, molto brava.
Però quella gag sul bacio, insomma, cioè
No, manca proprio la scrittura.
Sì. Infatti. Detto questo, lo guarderemo stasera, lo guarderemo anche domani sera.
Ma se, non lo so, insomma, però diciamo che poi io non mi vedo mai tutta la sera, perché non ce la faccio, anche perché comincia alle 10, mi sento un po' presa in giro. Però fino a verso le 11:30 reggo bene.
Allora, di cosa parliamo oggi? Parleremo fra poco della Berlinale sicuramente, però ci sono... Intanto vedo che oggi esce un film che segue la moda dei remake, no, non dei remake, però della ripresa dei grandi successi degli anni Ottanta, vero?
Sì, c'è un grande spolvero di film che vengono rivisitati, ripescati dal passato. Uno di questi è Il principe cerca moglie, e questa volta non cerca moglie per sé, ma per il figlio. Ma ecco, di nuovo Eddie Murphy, insomma, re al botteghino per tanti anni. Adesso chissà se ritornerà principe o meno. Ce lo diranno i numeri, aspettiamo.
Però insomma sono tanti film che riprendono quei successi lì, sperando un po'. È di moda? Perché? Perché non sono in grado di scrivere storie nuove, secondo te?
Non lo so, non ti so dire. A me piacerebbe capire come mai c'è tutta questa questo ritorno. Se pensi anche il remake di Scarface annunciato, non so, per la regia di Guadagnino, che finalmente ha anche il volto di Scarface, il volto di Scarface sarà Michael B. Jordan, l'attore afroamericano che è anche un produttore di tutto rispetto. Ecco, anche lì è un bel salto indietro nel tempo. Forse sì, forse non lo so, cioè le idee scarseggiano gli scrittori in generale. Io non ti so dire, però insomma assistiamo a questo fenomeno per cui gli anni Ottanta, che sono stati il momento clou dell'esplosione della TV commerciale, no? Quindi quella un pochino più leggera, quella degli Charlie's Angels, per dire, evidentemente sta facendo presa, ecco, non so, un ritorno effetto Happy Days, non so come chiamarlo.
Anche nella musica comunque, perché anche le canzoni pop di adesso riprendono moltissimo la musica degli anni Ottanta, per cui sono i corsi e i ricorsi, come nella moda.
Sì, è come nella moda. La moda, chissà che cosa ci dovremmo aspettare, ma sicuramente insomma questo ritorno un po' vintage al passato, chissà quali altri film riporterà in auge.
Quindi ve lo diciamo ancora una volta, da oggi è disponibile su Amazon Prime Il principe cerca figlio, che appunto è un sequel, no? del principe cerca moglie degli anni Ottanta, e oggi, sempre oggi, esce sempre su Amazon, l'abbiamo detto anche ieri, fino all'ultimo indizio, il film con Denzel Washington e il tuo amico Jared Leto, per il quale è anche candidato per un Oscar, quindi magari è anche il caso di guardarlo. Cosa dici?
Non c'è dubbio, Io sono molto curiosa.
Prima canzone in programma, torniamo fra poco per parlare dei film della Berlinale. Fred. Ultimo giorno della Berlinale, tra i film che vengono presentati oggi ci sono tantissimi cortometraggi, due film in concorso e un film in Berlinale Special che sembra interessante, di Kevin MacDonald, che si intitola The Mauritanian, forse si dice. Angela, che cosa mi racconti di questo film?
Allora, sicuramente è un cittadino della Mauritania,
ecco.
Cittadino si chiama Mohamed Houd Slahi, e è interpretato da Tahar Rahim, che è il meraviglioso interprete anche del profeta, se ben ti ricordi, ecco. Insomma, diciamo che credo che sia ispirato potrebbe essere ispirato a una storia vera, sicuramente, anzi lo è di sicuro. E racconta la storia di, appunto, un cittadino della Mauritania che viene arrestato a seguito dell'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre. È sospettato di essere in qualche modo complice dei terroristi, e viene spedito a Guantanamo e dimenticato. Perché sai che con le leggi sul terrorismo molti supposti colpevoli sono stati presi, rinchiusi, e di loro non si è saputo più niente, perché il processo viene rimandato. Succede che una avvocatessa molto combattiva decide di prendere in mano la sua il suo caso e cercare di capire se è rinchiuso per giustamente o se invece no, e soprattutto cercare di capire come è trattato, cioè se è torturato, e se veramente è giusto che venga trattenuto in condizioni così disumane. Attori del calibro di Jodie Foster e Benedict Cumberbatch chiudono il quadro delle grandi interpretazioni, insomma uno di quei film civili di cui c'è bisogno e che insomma si vedono sempre tanto volentieri, almeno questo accade a me, mi sento sempre appagata quando vedo film di questo tipo.
Devo dire che Kevin MacDonald ha fatto film bellissimi, io mi ricordo per esempio The Last King of Scotland, era meraviglioso. Quindi diciamo, speriamo di vederlo presto. Poi mi sembra una cosa molto interessante questa cosa qui su Guantanamo, o sui terroristi dimenticati, che purtroppo sono storie forse più reali di quello che sappiamo.
Purtroppo succede, anche perché ti ricordi l'altro film che si chiamava Rendition, se non mi sbaglio, insomma, che è la storia di un cittadino americano che viene preso anche lì, portato a Guantanamo o comunque fatto sparire, e la moglie lo cerca e non sa perché, poi si scopre che non era assolutamente estraneo alle accuse che gli venivano fatte. Chissà quanta gente è stata fatta sparire e riemersa da misteriose prigioni dopo anni.
Infatti se, ti dico pure, secondo me ci sono tanti casi di cui proprio non sappiamo. Tra i tanti film che ha fatto Kevin MacDonald, che sono di generi molto diversi, dalla fiction al documentario, c'era anche il documentario su Whitney Houston di qualche anno fa, di cui si è parlato molto, dalla quale avevamo visto che la povera Whitney, poverina, era così per via di così instabile da vari punti di vista, per via di una famiglia che purtroppo era disastrosa dietro,
famiglia abusante,
esatto, e che anche tutto il discorso della droga, lo dico perché l'ho visto qualche giorno fa, l'hanno fatto vedere in TV in Inghilterra, tutta la storia, le accuse che sono state fatte al marito, in realtà riguardo al fatto che l'avrebbe portata lui nel mondo della droga, in realtà non era colpa sua, ma erano i fratelli, cioè era tutto, in realtà sembra che Bobby Brown forse è un principiante rispetto al coinvolgimento con gli stupefacenti rispetto alla famiglia di Whitney. Vabbè, non c'entra niente. Però vedremo invece questo Mauritanian di Kevin McDonald, che è presentato nella sezione Berlinale Special della Berlinale di oggi, appunto, e come è anche l'ultimo giorno del European Film Market. Però insomma finisce questo festival, ma ci sono tantissimi festival che iniziano e di uno parleremo fra poco. Fred. Tra i festival che iniziano la prossima settimana ce ne sono due, per esempio uno di cui abbiamo già parlato, che si chiama Donne di Mafia. Angela ha intervistato uno degli organizzatori, che è la professoressa Figlia Allum, e il festival è organizzato insieme a Italia Cinema UK dal giorno 6 al giorno 8, riguarda una serie di film sul ruolo delle donne nelle famiglie mafiose e anche una serie di eventi molto interessanti. Però inizia anche lunedì un festival che amiamo molto, che seguiamo da tanti anni, che una volta si svolgeva in un posto meraviglioso che si chiama Courmayeur, infatti era noto come Courmayeur Noirin Festival, adesso si chiama Noirin Festival e si svolge quest'anno a Milano, anche se è in forma virtuale, e fra poco ascolteremo l'intervista di Chiara e Angela ai due direttori, Marina Fabbri e Giorgio Cosetti.
Sì, in realtà se posso aggiungere, è vero che il festival comincia all'8 vero e proprio, ma il giorno 7 c'è una sorta di pre-festival, di preapertura, ma è un evento che fa comunque parte del festival, che è il premio Caligari, cioè c'è un concorso dedicato a Caligari e vedremo alcuni titoli tutti italiani di noir, dall'Immortale di Marco D'Amore a Favolacce dei Fratelli di Innocenzo a Il Buco in Testa di Antonio Capuano, che si contendono appunto il premio Caligari.
Ovviamente anche in questo caso i film sono visibili online sulla piattaforma MyMovies. Angela, tu hai sentito, hai intervistato insieme a Chiara i due direttori, fra poco sentiamo un estratto di questa intervista, ci vuoi anticipare qualcosa?
Beh, sono talmente tanti gli eventi, talmente i titoli e soprattutto gli ospiti. Perché non solo registi, ma come sai il festival, il Noirin Festival è famoso perché si occupa di noir tutto tondo, nel senso che una grande parte è anche il rapporto del noir con la letteratura.
Certo.
E quindi ci saranno molte scrittrici e molti scrittori che interverranno. E a proposito delle scrittrici, ad esempio c'è un incontro che si chiama Donne in Nero, che è dedicato proprio ad alcune delle maggiori firme italiane, che sono Margherita Oggero, Antonella Lattanzi, Francesca Serafini, giusto per fare qualche nome. È importante che si dia tutta questa attenzione anche alla letteratura noir, che poi è quella che, come dire, sembra raccogliere il maggior consenso tra i lettori, perché i thriller si vendono come il pane praticamente. Quindi se hai intenzione di metterti a scrivere, mi raccomando, noir.
Scrivo un noir, ma non so se sarei capace. Tu saresti...
Ma come? Nelle nebbie inglesi, Londra.
Ma
dai,
le nebbie inglesi non esistono più.
Inventati qualche omicidio per protagonista qualche tuo
A proposito di vicini di casa celebri, vicino a casa mia abita Stefano Tura, che è il corrispondente della RAI, dei telegiornali per la RAI, ed è anche un autore di libri noir. Tra l'altro ne ha presentato uno qualche giorno fa, venerdì scorso mi sembra. E lui si inventa queste cose veramente trucci, terribili, gli vengono anche bene. E tra l'altro è stato anche ospite, a proposito del Festival Noir, anni fa a Courmayeur con uno dei suoi libri, per cui adesso vado a lezione da lui e mi faccio spiegare. Come io quando sento parlare di sangue mi viene da svenire, figurati ci devo anche pensare. Ci ascoltiamo una canzone, fra poco appunto Giorgio Cosetti insieme a Marina Fabbri, direttori del Noirin Festival. Red Film Radio. Come anticipato, ci ascoltiamo un estratto dell'intervista realizzata da Chiara Nicoletti ai direttori del Noirin Festival, Giorgio Cosetti e Marina Fabbri.
L'edizione online su MyMovies andrà appunto dall'8 marzo al 13 marzo e non a caso, stavo per dire, inizia nella giornata delle donne, e questa è un'edizione che sottolinea il talento femminile, non a caso, perché appunto anche questa è una manifestazione delle cose che stanno cambiando.
Sì, stanno cambiando le cose. Noi siamo in un periodo difficilissimo, il più duro da dopo la guerra, è un periodo che ci riempie di paura. Allora io ho pensato, ma cosa facciamo noi donne quando abbiamo paura? La affrontiamo, cerchiamo di non avere paura, affondiamo proprio le unghie dentro la paura e poi facciamo milioni di cose nello stesso tempo, cioè il cosiddetto multitasking. Ecco, è una formula perfetta per il nostro festival. Noi cerchiamo di affrontare le paure attraverso un genere che delle paure si nutre, come il noir, e poi facciamo tante cose diverse, cioè facciamo il cinema, facciamo la letteratura, facciamo le serie TV. Quest'anno le donne, anche insomma negli ultimi anni, sono protagoniste, basta pensare alle serie TV, insomma Regina degli Scacchi fra tutte, ma tante anche serie che sono passate da noi e che sono Mina Settembre, insomma, ma anche prima l'Allieva, Imma Tataranni, sono donne che le hanno scritte, che hanno scritto queste storie, hanno scritto dei personaggi e soprattutto sono dei personaggi femminili che si stanno imponendo. Ma credo che questo sia facilitato anche un pochino dall'industria che sta cambiando e in cui le donne stanno prendendo posto anche lì nei posti decisionali, insomma Amazon che ha un capo che insomma è donna, eccetera eccetera, la nostra Netflix, Original Netflix è in mano appunto a una donna, e voglio dire, credo che questo faciliti le cose e soprattutto insomma le donne hanno tanto da raccontare, avendo dovuto star zitte per un sacco di tempo.
E infatti voi date la parola a molte donne, perché tra gli incontri ce ne sono alcuni di assoluto rilievo, quello con Jennifer Kent, con Camilla Lackberg, con Alicia Jimenez Bartlett, insomma anche qua fate parlare donne che hanno inciso profondamente nell'immaginario visivo e in quello letterario.
Sì, infatti, sono molto contenta che abbiamo costruito questa prima giornata dell'8 marzo, proprio tutta all women, anche con però una presenza maschile, li abbiamo ammessi soltanto se ci promettevano che parlavano di donne. No, sto scherzando, ma la cosa buffa è che proprio in quest'anno abbiamo scoperto che ad esempio tre grandi campioni del noir italiano come Roberto Costantini, Gianrico Carofiglio e Maurizio De Giovanni si occupano di personaggi femminili, addirittura Gianrico Carofiglio, che è il più macio dei tre, diciamo, lo dico con molto affetto e con molto rispetto, naturalmente affronta per la prima volta un personaggio femminile che fa proprio entrare nel suo universo della scrittura. Sì, personaggi importanti, donne. Jennifer Kent, abbiamo avuto ovviamente per motivi di fuso orario, lei sta in Australia, l'abbiamo registrata, ha avuto con Paolo Bertolino una conversazione veramente clamorosa, è un personaggio affascinantissimo, una cineasta dei nostri tempi, molto importante, si è affermata con soli due film, The Babadook e The Nightingale, che è stato premiato a Venezia con lo premio speciale della giuria e con il premio Marcello Mastroianni, è un promettente attore che poi era l'attore aborigeno che insomma interpretava questa storia meravigliosa in Nightingale, di meravigliosa e dolorosissima insomma di violenze sullo sfondo appunto del colonialismo e della persecuzione insomma degli aborigeni. E poi Camilla Läckberg, che hai citato tu Angela, che è la regina incontrastata del giallo scandinavo, ma è anche una produttrice, ora ha creato e ha prodotto questa nuova serie che si intitola Hammervik, Amori e altri omicidi, che andrà in onda poi anche sulla F. Camilla Läckberg è un personaggio curioso perché è anche una donna estremamente forte nel suo lavoro di businesswoman. Lei ha creato addirittura una come si dice, un'impresa, un'azienda di investimenti, quindi un'azienda economica che ha lo scopo di investire nel business diretto da donne e per le donne, e quindi è proprio assolutamente proiettata verso questa missione, cioè di mettere il suo denaro che copiosamente ha guadagnato con i milioni di copie che vende dei suoi libri in tutto il mondo, e anche delle serie TV da cui sono tratti, che sono basati sui suoi libri, li ha investiti proprio per favorire l'entrata, cioè l'emancipazione proprio economica delle donne. Questa è una cosa molto, molto importante che molte artiste scandinave, noi avevamo visto anche Lisa Marklund, era una che, un'altra scrittrice che lottava insomma contro la violenza alle donne, eccetera. L'8 marzo abbiamo un incontro molto importante che sono le donne in nero, cioè sono cinque scrittrici di noir molto diverse tra loro, di diverse generazioni. C'è Margherita Oggero, che è un po' la decana e la mamma di Provaci Ancora Prof, no? la professoressa delle, interpretata nelle serie TV famosa, molto popolare, da Veronica Pivetti. E c'è Antonella Lattanzi, che è arrivata adesso a fare un nuovo libro, Questo giorno che incombe. Grazia Verasani, che appunto anche lei è legata al cinema, una giallista insomma, che ha fatto anche dei film. Francesca Serafini, è chi più legata al cinema di lei, essendo sceneggiatrice, tra l'altro sceneggiatrice anche di Claudio Caligari, che è il regista a cui ha intitolato il nostro premio per il miglior noir, e Rosa Teruzzi. Tutte queste saranno scrittrici, saranno interrogate, diciamo, da Nicoletta Vallorani, che è un'altra scrittrice docente dell'Università di Milano, e cercheranno di disegnare un po' la mappa del che cos'è il noir contemporaneo scritto dalle donne. Subito dopo Silvio Danese, che è appunto uno dei pochi maschi superstiti che abbiamo annesso in questo gineceo, no, un amico che tutti noi conosciamo perché è anche e soprattutto un bravissimo critico di cinema, ha scritto questo importante libro, Intervista alla sposa, per la nave di Teseo, che è un'indagine impietosa sulla violenza contro le donne dentro il matrimonio, un racconto documentaristico del carcere di una donna che si è ribellata a questa violenza, però compiendo un omicidio, e ne parleremo con Rosa Teruzzi, che è un'altra scrittrice famosa giallista che lavora nel campo della cronaca nera, essendo la caporedattrice di Quarto Grado, la trasmissione di Mediaset.
Io sono stato più zitto perché è vero, tutto quello che diceva Marina è particolarmente importante, e secondo me è particolarmente importante anche perché questo programma quest'anno va di pari passo con un momento mediaticamente davvero difficile per le donne, cioè il problema, il tema della violenza familiare, il tema del femminicidio purtroppo è un dato costante, molto lungo e molto presente nella nostra storia, ma oggi i media finalmente registrano quotidianamente tutto questo dramma. Allora mi sembra molto bello e importante che un festival di cinema, un festival di divertimento, di intrattenimento, per l'amor di Dio, questo deve essere un festival anche, però sottolinei proprio l'importanza e la forza delle donne in un anno, in un momento in cui invece tutto questo cerca di essere ferocemente zittito, conculcato, nascosto dalla violenza dei maschi, non c'è niente da dire.
Volevo anche sottolineare quanto era interessante invece la selezione anche dei film in concorso internazionale per il Black Panther Award. Ci sono donne, ma ci sono anche uomini, tanti talenti giovani, ad eccezione di Bonizzer.
Siamo molto contenti di avere sei film che sono opere prime, opere seconde, c'è appunto un solo decano, se volete, francese, Pascal Bonizzer, con Les Envoûtés, che è un film a cui teniamo molto perché è una storia di fantasmi, viene dalle pagine, dalla suggestione di Harry James. Il tema del fantasma, il tema dello spirito, il tema del paranormale, non piace molto, devo dire, alla cultura soprattutto francese, alla cultura mediterranea. Piace tantissimo alla cultura asiatica, storicamente sta nella cultura anglosassone, ma invece gli altri europei sono un po' a disagio, e questa storia, che è messa totalmente al presente, la protagonista è Sarah Giraudot, che è una giornalista freelance che va a cercare casi strani e si imbatte in un paio di fantasmi, ci dava il senso di un modo diverso di raccontare appunto tutte le zone del mistero. Le altre sono opere molto diverse fra di loro, non c'è dubbio, ma di autori che io ho la sensazione possano davvero fare strada. Cito un paio al volo: lo spagnolo David Victori di Nomataras, che è una specie di Into the Night in salsa spagnola, assolutamente adrenalinico, divertente, furibondo, cattivissimo. È stato uno dei grandi successi al Festival di Sitges e mi fa piacere che poi il film abbia la garanzia di un'uscita in Italia e in numerosi paesi europei. Poi cito volentieri, senza il cinema rumeno non si può fare un programma di festival, come direbbe Marco Möller, quindi
no. E tra l'altro è veramente un grande film.
Esatto, An Identify di Petri, siamo molto molto contenti di averlo con noi. Poi ci siamo domandati, gli italiani? Allora, gli italiani siamo in una situazione divertente, interessante, perché c'era un film che ci piaceva molto, che è l'opera prima di Gabriele Albanesi, Battaglia a mano armata, perché ci piace perché è proprio il ritorno del poliziottesco con Marco Bocci, che sembra un Maurizio Merli degli anni 2000. Viene da un inedito, da un romanzo scritto che voleva essere un film di Fernando Di Leo, quindi abbiamo proprio un rapporto con una tradizione italiana. E ci sarebbe piaciuto, devo dire, di metterlo in concorso. Poi le ragioni, ed è interessante indagarlo, le ragioni delle piattaforme fanno sì che questo film un po' giracchi sulle piattaforme da qualche giorno, e quindi ci siamo sentiti in dovere di tenerlo come film di preapertura, ma non potevamo per regolamento metterlo in concorso. Così come sono felice che ci sia un noir storico come Non amarmi, anche questo sta in proiezione speciale fuori concorso, perché è un'opera molto indipendente, quasi regionale, perché nasce proprio nel mondo anche produttivo delle Marche, ed è una storia che ci riporta invece agli anni dell'occupazione tedesca, ai partigiani. Anche qui qualche cosa che è interessante notare, perché oggi si comincia a fare un cinema che altrimenti fino a ieri non sembrava possibile, che le nuove tecnologie consentono di fare anche con budget molto piccoli. Il resto del concorso è davvero sorprendente, mi fa piacere di notare che c'è anche un'autrice donna nella selezione, è Jeanette Nordahl, è una danese regista di Wildland, che è un film sui pericoli della famiglia, sul matriarcato familiare, quindi è una specie di Padrino al femminile e con implicazioni molto diverse, ma insomma la Michael Corleone di questo film, che ne è la protagonista, è un personaggio davvero sorprendente e credo che spiazzerà tanti. Ecco, quindi c'è un panorama curioso dal punto di vista cinematografico, e per la prima volta, e questi sono i piccoli vantaggi della rete, finalmente il noir si riappropria anche di una funzione base, secondo me, di un festival, che è di fare un po' di storia di cinema. Normalmente in presenza è difficile ormai fare le retrospettive, gli omaggi, gli approfondimenti. La rete consente questo grazie ancora una volta a una donna, ebbene sì, Antonietta De Lillo, che ha recuperato fortunosamente e miracolosamente una fantastica intervista confessione di Lucio Fulci, oggi si chiama Fulci Talks, è un film che ha la sua anteprima al noir, ma è un racconto verità su un tempo del cinema e su un modo terroristico di interpretare il cinema, come era di Lucio Fulci. Noi abbiamo poi preso lo spunto per avere un omaggio davvero a Lucio Fulci con 5 suoi film, e anche qui 3 sono gli ovvi, una sull'altra, Non si servita un paperino, 7 note in nero. 2 sono film abbastanza strani e poco visti, come Quando Alice ruppe lo specchio e Le porte del silenzio, che è l'ultima cosa che ha fatto Lucio Fulci, e secondo me gli appassionati scopriranno o riscopriranno un'idea di cinema molto avanzata per gli anni di cui stiamo parlando. Sono quasi 50 anni fa, se ci pensate, 40-50 anni fa, l'ultimo film è del 91.
Abbiamo ascoltato Giorgio Cosetti e Marina Fabri, direttori del Noir in Festival, e l'intervista completa si può ascoltare su fred.fm, canale italiano, potete scaricarla dai podcast.
Fred Film Radio.
Bene, quindi ricordatevi che già domenica il 7 c'è così un'anteprima del Noir in Festival con i film del premio Caligari, e poi dal giorno 8 fino al 13 c'è la possibilità di vedere i film ovviamente online di questa edizione 2021 del Noir in Festival, come ci hanno raccontato poco fa Giorgio Cosetti e Marina Fabbri. Invece parliamo di un altro grande regista italiano che sta portando avanti un progetto che finalmente sembra che si realizzi, un progetto che già qualcuno importante ci aveva pensato, vero Angela, qualche anno fa?
Eh sì, ci aveva pensato Spielberg. La storia, insomma, possiamo immaginare perché insomma ne fosse stato colpito, perché si tratta di del vero dramma vissuto da un ragazzino che si chiamava Edgardo Mortara, che era un ragazzo ebreo che fu rapito e convertito al cattolicesimo nel 1858, e quindi insomma lui si ritrova a vivere una vita divisa in due, perché come dire, da ebreo è costretto a convertirsi e quindi a crearsi una vita completamente diversa, certo. E rinnegare quelle che erano state le proprie radici. Beh, un tema molto interessante che riporta a galla uno di quelle che è stata veramente una, come dire, uno dei peccati di cui si è macchiata la Chiesa, che non è nuova, insomma non è stata nuova questo, perché per molti anni, per decine di anni insomma, la Chiesa ha operato questa sorta di riconversione forzata. Molti bambini a Roma spesso insomma venivano rapiti alle famiglie e costretti a rinnegare la propria famiglia, mm-hmm. e insomma a diventare qualcosa di diverso. Ma questa ha avuto veramente un apice insomma nel Settecento, e è un fenomeno che è andato a finire poi con l'Ottocento, quindi parliamo di
sì, perché insomma, questo caso è del
decine di anni.
Lui era nato nel 1857 ed era stato battezzato all'insaputa dei genitori dalla domestica, no? E poi a un certo punto una volta battezzato hanno detto che doveva essere così cresciuto come cattolico, ed era stato in qualche modo rapito. Una storia incredibile.
C'era un bel film di Paolo Benvenuti di tanti anni fa che raccontava una storia simile, quella di due ebrei analfabeti, insomma, che si guadagnavano la vita così come capitava, e vengono trovati mentre fanno un piccolo furto, portati ovviamente di fronte al tribunale, e vengono messi di fronte a una scelta, cioè diventate cattolici e spiate e vediamo che cosa succede di voi. Mm-hmm. Capisci? Insomma, storie davvero terribili.
E ricordo che anni fa, credo fosse il 2014, una mia amica casting director mi disse che stava lavorando con Spielberg e che però non si riusciva a trovare in nessun modo il bambino. E quindi Spielberg non era mai soddisfatto, e a un certo punto poi hanno rimandato le cose, insomma il film non si è più fatto. E in questo caso il casting credo debba ancora iniziare, però sicuramente essendo in Italia la situazione, insomma la produzione sarà relativamente più facile, anche se è comunque una produzione internazionale, vero?
Sì, la produzione internazionale, e tra l'altro la cosa interessante è che è scritto insieme a Susanna Nicchiarelli.
Ah, certo, che amiamo.
Quindi
regista di Miss Max e di Nico si chiamava l'altro, come si chiamava?
Sì, Nico. E è tratto, ispirato comunque a un libro che si chiama La conversione. Mm-hmm. Di un americano, dell'americano David Kerzer.
Bene, ma sicuramente farà un gran lavoro, bell'occhio. Procediamo nel nostro appuntamento di oggi, e fra poco parliamo di televisione insieme alla nostra esperta della televisione, un po' tuttologa la Prudenzi, però anche quando si parla di televisione e di cosa ci propone. Cosa?
Come tuttologa?
Ma tuttologa nel senso positivo del termine, nel senso che sai tutto, perché effettivamente sai un sacco
un po'
di cose.
Se ti piace il film che proporrò,
Vedremo, vediamo dopo questa canzone.
Fred Film Radio.
Allora, parliamo di televisione, appunto, e arriva la nostra esperta di televisione. Non vorrei dire esperta di tutto, che sembra che abbia una valenza negativa. Assolutamente no. Che cosa ci suggerisci questa sera?
Beh, intanto voglio capire se ci arrivi da solo. Regista donna, premio Oscar.
Oddio, regista donna e premio Oscar non ce ne sono tante, no?
Una forse. No. No, allora, il film è The Heart Locker.
Ah, di Venezia.
Catherine Beagle, esattamente.
Venezia, lo ricordo benissimo, sì,
sì. Sì, l'anno era il 2008 e insomma e arriva sulla laguna questo film come una bomba, e di bomba si parla perché al centro della narrazione c'è una squadra specializzata dell'esercito che deve disattivare gli esplosivi. Siamo in Iraq e ovviamente trattandosi di bombe le missioni sono ad alto rischio e insomma il rischio è anche nostro, cioè quello di non reggere la tensione, perché io mi ricordo la prima volta che l'ho visto non riuscivo a stare ferma, non so come sono arrivata fino alla fine perché non so se ti ha fatto questo effetto, ma ogni volta che uno della squadra si avvicinava alla bomba per cercare di disinnescarla, lì veramente
una tensione pazzesca.
E poi Catherine Bigelow è meravigliosa, una regista muscolare, come si dice, di quelle che le scene di azione e di tensione le governa in una maniera veramente eccellente e insomma credo che sia un film assolutamente imperdibile. Poi è anche il film che ha fatto conoscere a tutti, non era certo il primo film, ma insomma che ha fatto conoscere a tutti la bravura di Jeremy Renner. Sì, accanto a lui anche altri bravissimi attori come Guy Pearce, Anthony McKee, Ralph Fiennes. Insomma, il film si è portato a casa la bellezza di 6 Oscar: miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior film, miglior regista.
Pensa un
insomma,
po'.
Viva Catherine Bigelow.
Su che canale però non l'hai detto.
Ripetiamolo, no?
Ah, l'hai detto?
21:10 Rai Movie, non lo so se l'ho detto, 21:10 Rai Movie. Sintonizzatevi.
Va bene. Grazie ad Angela e noi torniamo fra poco per concludere il nostro appuntamento di oggi. Fred. E siamo arrivati al termine di questo appuntamento, l'ultimo appuntamento della settimana, l'ultimo appuntamento dell'ultimo giorno che riguarda la Berlinale, ma della Berlinale sentiremo sicuramente molto parlare, anche perché i nostri fedelissimi Chiara Nicoletti e Angelo Acerbi hanno lavorato un sacco, peraltro insieme a Matt Micucci, a Niklas e a tanti altri collaboratori di Fred che coprono la Berlinale in tante lingue, per cui parleremo ancora della Berlinale, ma vi ricordiamo altri due festival che iniziano in questi giorni. Di uno abbiamo parlato tantissime volte, però non lo ripetiamo ancora una volta, si chiama Donne di Mafia, è organizzato da Cinema Italia UK e Clara Caleo Green insieme a Filia Allum, che è una professoressa ricercatrice che si è occupata di tantissime cose, aspetti interessanti come appunto delle donne di mafia. E inizia il giorno 6, che è domani, e finisce il giorno 8, mentre il giorno 8 inizia il Festival Noir, che dura fino al 13, dall'8 al 13 mi pare, sì, però c'è già domenica ci sono dei film del premio Caligari, come per esempio il film dei Fratelli d'Innocenzo, ovviamente pochi ormai non l'hanno visto, però è da vedere. Poi anche Il buco in testa di Capuano, che avevamo intervistato, ti ricordi, Angelo, in occasione, sì, del Torino Film Festival, e poi chi altro? Adesso non me li ricordo, però insomma sono diversi i film noir, tutti italiani, vero? Del premio Caligari.
Tutti italiani, il premio Caligari solo italiani.
Bene, cosa vogliamo dire? Cosa ci vuoi dire per prima di lasciarci?
Vogliamo dire che insomma questo weekend è anche l'ultimo weekend del Festival di Berlino, lo abbiamo ricordato, e ci ritroveremo per commentare i premi, chi avrà vinto il Leone d'Oro, siccome
l'Orso d'Oro magari.
L'Orso d'Oro, scusa, addio, ecco.
Sei
ciao.
Abituata, sei abituata ai leoni tu, però
ci sono da leoni io, ecco. Leoni, e poi insomma, visto che sono in chiave televisiva cinefil femminista, chissà se una delle registe in concorso riuscirà a portarlo via questo orso,
e soprattutto chissà chi
ha un uomo,
infatti l'Orso d'Oro però sì, anche, c'è anche il premio per il miglior attore o attrice, che adesso è come dire gender independent,
sì.
No?
Gender free.
Gender independent. Staremo a vedere se lo daranno un uomo o una donna, chi lo sa.
Sono molto curiosa, molto curiosa. Ho letto di recente una intervista a Carlo Chatrian e alla
Mariette,
sua co-direttrice, esatto, che difendevano molto questa scelta, che
è stata un po' criticata.
Esatto, di essere invisa a parecchie persone, però loro insomma sono convinti della scelta, e vediamo se poi il premio farà discutere o se invece metterà d'accordo tutti.
Angela, è sempre una gioia condividere con te la conduzione, ci risentiamo presto, un buon weekend e niente, baci, stammi bene.
Ciao,
salutami Roma. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi. Noi comunque The Soup of the Day ritorna lunedì a partire dalle 10 intorno, e intorno alle 10 appunto, e ci sarà, credo, molto probabilmente la nostra Chiara Nicoletti. Con Angela o senza Angela non lo sappiamo. Con Angelo o senza Angelo, chi lo sa, probabilmente.
Vabbè, io ai consigli televisivi non rinuncio, una capatina magari
capatina.
La faccio.
Va bene.
La capatina.
Buon weekend a tutti. Ciao, ciao, ciao.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un soccino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Kim Osprey Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.